Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Giorgio Chieffo.
Mi chiamo Giorgio Chieffo. Sono nato a Firenze il 5/1/21 e quindi di conseguenza ho 81 anni, non 82, 81 anni. E dunque, dove sono stato arrestato? Sono stato arrestato a Milano su una delazione di un tizio il quale era stato paracadutato, che avrebbe dovuto essere invece il collegamento tra il nostro servizio, dico nostro perché eravamo insieme io e Giorgino, no? Tra il nostro servizio e praticamente il servizio segreto statunitense, l'OSS praticamente, che avrebbe avuto in quel periodo lo scopo di preparare uno sbarco con alianti e anche avio, se fosse stato possibile, al di qua dell'Appennino, cioè al di là, al di sopra dell'Appennino, a nord dell'Appennino. Quindi, praticamente, io ero a Milano. Ero a Milano e dopo avevo parlato anche con un alto dirigente del Comitato di Liberazione Nazionale, che era Pietro Stucchi Prenetti. E dopo, noi vivevamo in casa nella casa di un tizio che ce l'aveva offerta partendo da Borgotaro, e una mattina siamo usciti, io e lui, e ci siamo trovati ingabbiati.
Ecco, scusa, tu facevi parte di quale organizzazione?
Dunque, allora, in primis ovviamente io facevo parte della Brigata Iulia di Borgotaro, va bene? Mentre ero lì nella Brigata Iulia di Borgotaro, venne dal sud un gruppo, piccolo gruppo, tre persone che io conoscevo, che loro erano stati incaricati dal servizio informazioni americano di iniziare a trovare una maniera di adepti e poi ovviamente informazioni. Questi ci dissero: guardate, avremmo bisogno di questo, questo, questo e questo, d'accordo? E allora abbiamo cominciato a dare queste informazioni, volevano sapere la dislocazione dei reparti tedeschi, dei reparti fascisti, e avevano bisogno di avere delle notizie circa gli eventuali punti fortificati. Tra l'altro riuscimmo, ma questo in maniera un po' fortuita, perché non fu merito nostro, ma fu proprio un caso, eravamo a Borgotaro quando era stato occupato questo paese dai partigiani, quando venendo giù dal passo della Cisa, veniva giù una macchina tedesca scoperta. A questo punto ovviamente era stata sottolineata, e all'altezza di Borgotaro un po' di raffiche si fermò questa macchina, bloccammo questa macchina. Ecco, fortunosamente dentro c'era un ufficiale tedesco che aveva un grosso borsone, e in questo borsone c'erano tutti i piani delle fortificazioni tedesche di La Spezia. Erano questi piani qui, che ci convinsero di dire: andiamo a Milano perché dobbiamo portarli a questo Comitato di Liberazione Nazionale, che faceva capo allora al Partito d'Azione a Milano, dico Stucchi Prenetti. Ecco, quindi a chi si faceva capo? Diciamo in maniera saltuaria, come capitava, insomma, noi avevamo proprio questo scopo, poi ovviamente si riferiva. La cosa migliore per riferirla era tramite la radio che avevamo, no? E poi ovviamente per quello che si poteva. Da allora ovviamente dall'arresto fummo trasferiti a San Vittore.
Ecco, ti ricordi quando ti hanno arrestato?
Ecco, questa è la data che o la sa Giorgino, io me ne sono completamente dimenticato, perché lui io so che ha fatto un brogliaccio dove c'ha scritto 3 o 4 date, ma tra l'altro c'ha anche la data di quando noi fummo portati al lager di Bolzano, poi c'ha la data di quando noi scappammo, però io gliel'ho fatto vedere, guarda, non è possibile, perché a un certo momento ci sarebbe stati nel lager sì e no 15 giorni, ma che scherzi davvero, ci siamo stati parecchio tempo, quindi non tornavano queste date. Comunque, soprattutto, la data dell'arresto non me lo ricordo, con tutta sincerità non me la ricordo.
Quando vi hanno accerchiato, sì, per la delazione, erano italiani che vi hanno...
Erano italiani, ma tutti in borghese.
Ma italiani?
Italiani, erano tutti in borghese. Tant'è vero che a San Vittore gli interrogatori ce li fece praticamente un italiano. L'interrogatorio ce lo fece un italiano. E devo dire che... per una ragione che non so, me la sono immaginata un pochino, la ragione era che le cose cominciavano ad andare poco bene intanto, sia per tedeschi che per i fascisti, quindi le persone che in carcere avevano, diciamo così, la fama dell'aguzzino, pian piano cominciavano a farsi un po' un piccolo alibi, per vedere, tanto è vero, ecco perché dico che a un certo momento nell'interrogatorio non è che furono bastonate o altro, no, anzi diceva per cortesia diteci la verità, dateci una mano, perché sennò andate a finire in mano a Krupp e praticamente lì è andata a finire male. E quindi si rimaneva in questo...
Nell'arresto hanno preso te e Giorgino. Me
e Giorgino, sì, esatto. E portati a San Vittore. San Vittore, quinto raggio. Il quinto raggio è il raggio dell'isolamento. Ci saremmo stati 20 giorni circa, 15-20 giorni, penso, una cosa, i tempi dell'interrogatorio. E dopo
l'interrogatorio li facevano lì a San Vittore.
A San Vittore, giù di sotto. E dopo praticamente passammo al primo raggio. Il primo raggio invece era un raggio che noi abbiamo considerato in maniera molto umoristica, perché i secondini, chiaramente anche loro che cominciavano a sapere da che parte era il burro sul pane, a un certo momento i secondini, specialmente con i politici, chiaramente... Buongiorno signore, ecco, ora devo aprire la cella, vuole uscire? Ecco, aprivano la cella e noi si andava nei corridoi, si girava, ci si muoveva e compagnia bella. E la sera, signori, buonanotte, dobbiamo rientrare, via. Ecco, questo era quello che era il primo raggio, il che è comprensibile, perché ovviamente sapevano benissimo che eravamo dei politici e quindi ovviamente si rendevano conto che se un domani qualcuno gli dava una mano nel dire questi ci hanno trattato bene, questi ci hanno dato una mano, questi eccetera eccetera, era tanto di guadagnato per loro. E proprio lì in San Vittore, durante l'interrogatorio, chi interrogava cercava di sapere qual era il nome proprio di uno di quelli che erano venuti su dal sud. Infatti addirittura aveva fatto uno schizzo, un disegno che praticamente, tra l'altro, era molto somigliante, bravo chi l'ha fatto. E quindi volevano conoscere questo qui. Perché? Perché questo effettivamente su Milano aveva, indipendentemente dall'altro gruppo, organizzato un gruppo per conto proprio, tipo un gruppo di gappisti, insomma, tanto per dire. Comunque no, ovviamente, a parte il fatto che non sapevamo dove era, tutto quello che ci sarebbe potuto dire, sì, è venuto su, e ora poi chissà dov'è, insomma, a un certo momento. Ma a parte questo, non è che fu un infierire, insomma, su un vero senso della parola, insomma, né su me né su Giorgino, insomma, nessuno di due in un certo senso. Ovviamente notizie arrivavano di persone che erano state malmenate, eccetera, ma non direttamente, ecco, non a noi direttamente. Ecco, fino al giorno in cui di notte all'improvviso ci dissero: alzatevi perché voi partite. E allora partite come, chi, dove, eccetera, eccetera. Domande così senza risposta, comunque ovviamente gente del carcere aveva subito capito di che cavolo si trattava e di conseguenza ci dettero una mano, perché chi ci dava delle coperte, chi ci dava dei sacchi praticamente di pane e formaggio, chi ci dava altre cose, insomma, praticamente per arrivare su con una certa possibilità, una certa quale possibilità. Ecco, qui nei pullman, portati fino a su, Bolzano, siamo entrati dentro.
Ecco, più o meno anche qui non ti ricordi quando.
Senti, io so una cosa sola, che non era freddo, e dico non era freddo perché quando si poteva, la mattina ci si lavava una fonte, così, ecco, quindi freddo non era, quindi diciamo così, settembre, roba di questo genere qui.
Ecco, e in quanti siete vi hanno preso lì da San Vittore e portati su a Bolzano?
Dunque erano,
più o meno,
sì, no, questo lo faccio il calcolo, erano 3 autobus, quindi mettiamo 35-40 per autobus, e saranno 120-130 persone.
Solo uomini o anche
donne? No, uomini e donne. Sì, erano uomini e donne.
Chi vi faceva da scorta?
Da scorta c'era, tanto è vero, questa era stato lì per lì, e io ho dato un'occhiata a destra e a sinistra, ma siccome non vedevo l'unanimità del fatto, non me la sono sentita, perché, insomma, tra me e Giorgino, specialmente allora, insomma, io a quell'epoca ero più robusto di ora, faccio vedere, perlomeno più agile, e, insomma, c'era un tedesco accanto all'autista e un tedesco in fondo. Oh, seguiva ovviamente una macchina con 3 o 4 tedeschi più una motocicletta o 2 motociclette, ma volendo il pullman lo si beccava come si voleva, però giustamente facevano osservare: vabbè, tu prendi il pullman e il resto come fai, come lo levi di mezzo, va bene, ecco, e quindi lasciamo andare. Ma erano 3 pullman, quindi saranno 150 persone circa.
Ti ricordi se durante il tragitto vi siete fermati?
Sì, ci siamo fermati, ma ci facevano fermare un po' per necessità fisiologiche e basta, ecco, non è che non c'era stato nient'altro, ecco.
E lì siete arrivati a Bolzano?
E siamo arrivati al Lager, papale, e siamo entrati.
Ecco, il pullman è entrato.
È entrato il pullman dentro. Tant'è vero che ovviamente ci hanno fatto scendere, no? Quindi tutti fermi, tutti in colonna, inquadrati, destra, sinistra, allineati e coperti, come si diceva allora. E il primo impatto, ecco, il primo impatto, e quindi le osservazioni che ci facevamo tra di noi, non ci sono scheletri. Capito cosa voglio dire? Ci siamo meravigliati del fatto che, pur essendo un lager, la gente non aveva l'aspetto di uno scheletro, non aveva l'aspetto di un patitissimo, insomma, ecco. Ora, non sapevamo allora che il lager era stato aperto da poco tempo, mi sembra che era stato aperto addirittura lì c'è scritto, insomma, e quindi quando arriva, oh, aspetta, Cribbio. Oh mamma, ora se no vi faccio anche perdere tempo. C'è un punto qui dove c'è scritto, come si chiama, Viene aperto il lager di Bolzano.
Nell'estate del 44.
Ecco, estate, ti dicevo dicembre. Mi chiamo settembre e siamo lì, allora noi siamo arrivati verso quell'epoca lì, ora quindi non sapevamo che era aperto da poco e quindi ovviamente per forza di cose, insomma, per far sì che della gente internata diventi degli scheletri, no, perlomeno un briciolo di tempo ci vuole, quindi queste cose noi non le sapevamo, quindi ci eravamo meravigliati del fatto, ma perlomeno qui la gente è viva, ecco, non è come ci si può aspettare, e come noi sapevamo ovviamente di Auschwitz e di eccetera eccetera. Quindi divisione, insomma, un po' un blocco qui, blocco là, 3-4 blocchi, perché c'erano 3-4 capannoni, e lì ci fu la cosa buffa che io mi presi di cretino da 3-4 persone più anziane di me. Più anziani di me, volevo dire, perché erano colonnelli dell'esercito, no? Maggiori colonnelli dell'esercito, eccetera. Io a quell'epoca ero capitano e basta, no? Quindi di conseguenza, no, perché questo? Perché quando fu fatto un blocco, e fu fatto questo gruppo, ecco, voi fate parte di questo blocco, quello che era il responsabile italiano del campo, che era un ex tenente d'aviazione, tra l'altro. Dunque, quello che era il responsabile del campo, domandò, c'è tra voi qualche ufficiale, ex ufficiale effettivo? Io a un certo momento, da cretino, presi e schizzai fuori, sì, io sono ufficiale effettivo, faccio per dire. 3-4 persone, ripeto, questi più anziani di me, cretino, mi dissero. Subito e a volo, perché loro erano più ufficiali effettivi di me 10.000 volte, però ovviamente loro avevano annusato il fatto che sarebbe stato ovviamente una responsabilità e basta, anzi andavo incontro delle grane, e io in quel momento ci ho pensato, ecco, sicché allora sì, fui fatto capoblocco.
Il blocco qual era, te lo ricordi?
Dunque, allora, si entrava nel campo. I blocchi erano sulla sinistra, erano e sulla destra ovviamente, noi eravamo su quelli della sinistra, su quelli di sinistra. Era il secondo capannone, il secondo blocco, 1, 2, so come erano gli indicati, insomma comunque era il secondo blocco. Questo secondo blocco c'era di tutto ovviamente. C'erano politici con la patacca rossa qui, c'erano ebrei, c'erano zingari, poi c'erano anche prigionieri comuni, no? Insomma, non c'era promiscuità di qualsiasi tipo, ma nessuno litigava, ecco, nessuno brontolava, come suol dirsi, le uniche persone. Dimmi.
Giorgio, due cose. Quando siete entrati, la prima cosa, vi hanno immatricolato.
Ah sì, scusa, questa l'ho dimenticata. Allora, ci hanno immediatamente immatricolato e io era uno di quelli che scriveva i nomi, perché siccome conoscevo il tedesco un po', quindi di conseguenza potevo, potevo tradurre in tedesco le voci che loro chiedevano, perché c'era un prontuario. C'era nome, cognome, poi un prontuario, eventuale servizio militare fatto, grado, tutta questa roba qui. Ecco, io glielo traducevo in tedesco, insomma, questi nomi, questi, quindi io le ho scritte. Ecco, questa è una delle ragioni, questo tra parentesi, che non ho trovato il mio nome tra quelli che a un certo momento avrebbero dovuto essere quelli scritti.
Ma sulla pacca?
Il diario di
ecco. Qui c'è Giorgio.
Perché conoscevo Giorgio, non conoscevo te.
D'accordo, conoscevi Giorgio ma non conoscevi me, però negli elenchi dei lager.
In quelli interni, no, questo sono i ringraziamenti.
Questa è una
in quei anni ho riportato pagine di un ebreo di Venezia che aveva riportato Sorteni. I nomi, sì, Sorteni, che aveva riportato i nomi Sorteni. Dei vari capi, io non, ho riportato quello che dice lui perché non...
Vabbè, insomma, no, ma io pensavo che quelli fossero i nomi delle ricavati dagli elenchi di là. No, niente. Allora,
il tuo numero?
Numero? No, non eravamo a numeri.
Non avevi?
No. Oh, no, mi sembra di no. Boh.
Non ti ricordi?
Può darsi, ma non me lo ricordo. Tant'è vero che anche Giorgio non mi ha mica parlato di numero. Quando l'altro giorno andai a trovarlo, no? Gli dissi, perché andai a trovarlo? Perché gli dissi, Giorgio, guarda, io bisogna che ti venga a trovare, per una ragione molto semplice, perché siccome vengono a far quattro chiacchiere con noi, cerchiamo di non dire delle fesserie l'uno con l'altro, oppure di non remare contro, perché, no, dico effettivamente, perché se no sembrava andare controcorrente noi a dire che lì non c'erano, come si chiama, assassini, né crudeltà, eccetera, eccetera, mentre invece magari è considerato il lager che magari era un lager disastroso, ecco, e noi si dice quello che c'era, insomma, quindi ci siamo trovati proprio per mettersi d'accordo, dico guarda, quello che possiamo dire è questo, né di più né di meno, d'accordo. E non abbiamo parlato del numero, proprio non ne abbiamo parlato.
Un'altra cosa che ti volevo chiedere.
Sì?
Ti ricordi se dentro nel campo hai visto dei religiosi?
Sì, no, c'era una nel blocco mio. C'erano due sacerdoti.
Non ti ricordi i nomi, eh?
No.
E neanche di dove erano, non te li ricordi, no?
Beh, di dove erano, se io faccio per deduzione, è chiaro, questi sono venuti insieme a noi, quindi erano a Milano, quindi, non so, ma della zona, come suol dirsi.
Ti ricordi se nel campo hai visto anche dei bambini?
No, bambini io non ne ho visti. Che ci fossero dei bambini nel blocco delle donne, può darsi, ma io non, a parte che noi non si poteva andare da quelle parti, ma non ne ho visti, ecco, e non ne sono stati citati, ecco, non se ne parlava, non è capitato di parlarne, non so, è scappato un bambino da venire a cercarlo, no. Non c'è stato qualcosa di questo genere.
E il tuo lavoro come capo blocco in cosa consisteva?
Dunque, consisteva nel presentare queste cose buffe. Dunque, i controllori, chiamiamoli, dei blocchi, erano dei militari della Wehrmacht che poi non erano neanche tedeschi, perché erano o polacchi che erano stati assimilati, o cecoslovacchi che erano stati assimilati, era tutta gente che praticamente non gliene importava proprio nulla di nulla, proprio, ecco. Quindi a loro interessava solamente una cosa. La mattina si scendeva giù tutti quanti dai pagliericci, come suol dirsi, ci si metteva dentro allo stanzone in fila, e bisognava sempre stare attenti di metterci in fila 4 per 4, no? Uno davanti all'altro, 4, 4, 4. Chissà perché sto tedesco sapeva contare semplicemente i multipli di 4. Non lo so perché, gli garbava i multipli di 4. Comunque, la risata era questa, che lui partiva da una parte, no? E faceva 1, 2, 3, 4, contava quanti 4 erano. Ora, a un certo momento, se uno voleva scantonare, bastava che uno in fondo scappasse, girasse dall'altra parte e faceva il quarto, insomma, non ci voleva niente, ma non lo si faceva perché non c'era ragione, ecco, non c'erano delle ragioni per farlo ancora. Quindi c'era questa conta. Fatta la conta e niente, uno si sedeva sul pagliericcio, chiacchierava, se poi usciva perché stava nel cortile si poteva stare. Altre cose non è che si dovevano fare. Ovviamente poi, insomma, praticamente il capoblocco aveva come compito le adunate, l'elenco, il controllo che ci siano, fossero tutti quanti, ecco, questa roba qui, da principio, internamente. Poi quando cominciarono a usufruire dei prigionieri per i lavori esterni, allora il capoblocco aveva anche l'incarico di gestire un pochino questa attribuzione di lavori di qua e di là, e poi ovviamente di controllare che rientrassero tutti, ecco, il succo era questo, insomma, di mantenere un po' il gruppo tutti insieme, insomma, ecco. E non so se prima o dopo c'è stato un periodo che è stato un po' duro per noi, perché praticamente eravamo stati portati a lavorare in quella quella galleria che era stata iniziata e mandata avanti, che dentro poi avevano messo la IBM, non la IBM, qualcosa, insomma, una fabbrica, insomma, non una
IMI.
Ah, ecco, dell'IMI, io dicevo IBM, no, era l'IMI, giusto. E lì. Però dopo invece evidentemente ci fu la popolazione che cominciò a dire: questa gente qui ci farebbe molto comodo per raccogliere le mele, perché così a un certo momento ci portavano là e ci mettevano a raccogliere le mele, perché chiaramente noi si faceva il lavoro del raccoglitore gratis, quindi questa gente era tutta felice e beata. E onestamente quasi tutti quelli dove vai andato, insomma, la fetta di polenta ci arrivava alla fine della mattinata, fetta di polenta che normalmente noi se ne mangiava un pezzetto e il resto si portava agli altri, e quindi questi. Poi l'altro lavoro che ci fecero, e che fu appunto l'ultimo, quello di scaricare i treni e di mettere la roba su dei camion che dovevano andare in Germania. Dunque, arrivavano dei treni carichi di tutto quello che i tedeschi riuscivano a razziare dal paese, quindi razziavano magari tutto il supermercato, allora camicie, scarpe, borse, tutto quello che potevano razziare. Questa roba che era nei treni noi dovevamo scaricarla e metterla su dei camion, che erano quei camion che partivano poi per la Germania.
E questo dove lo facevate?
Ora io devo dire che, dunque, vediamo un pochino, siccome la nostra fuga avvenne proprio in occasione di uno di questi lavori qua dei treni, e siccome quando noi scappammo, insomma, va bene, io le montagne le conoscevo perché sono sempre stato in montagna, va bene, se voi conoscete, certo che lo conoscete. E ora non mi ricordo dove finisce questa, ma da dove c'è una specie di capolinea, se si guarda in alto si vede praticamente il profilo dei monti della Mendola. Non so come, qual è, può essere questa stazione o qualcosa di questo genere,
Caldaro.
può darsi. Questo non ce l'hanno fatto vedere. Dunque, comunque può darsi. Comunque il punto di riferimento è questo: quando si scendeva dal treno per portare questi sacchi, io che guardavo in giro dove siamo, dove non siamo, cosa si può fare, cosa non si può fare, io guardando in alto io riconoscevo il profilo dei Monti della Mendola, no? Dico, porca miseria, se noi si riuscisse ad arrivare lassù ai Monti della Mendola, siamo a cavallo, insomma, perché si fa di là e siamo a posto, insomma. E questo è stato proprio il pensiero. Allora, ecco perché dico, di là il treno arrivava proprio lì, e deve essere stato Caldaro.
Di lì, non nella stazione di Bolzano.
No, assolutamente no, la stazione di Bolzano la conosco. Era più che stazione, lì era proprio un punto di fermo, un punto di arresto, come fa per dire a Firenze Campo di Marte è la stazione di Campo di Marte, che è tutto treni e basta. Bene, ed ecco, lì è stato che abbiamo pensato a vedere se si riusciva, dopo due o tre volte che si guardava queste montagne, e chiaramente si diceva, in qualche maniera bisogna vedere se si riesce a tagliare, perché erano già cominciati gli invii. E noi si era saputo che le partenze erano per Auschwitz, per eccetera eccetera, no? E quindi si capiva che se qui non ci si leva, a un certo momento si va a finire male. Di conseguenza ci si pensava, e se abbiamo visto che il momento migliore era proprio quando eravamo un pochino liberi di movimento, perché è ovvio, noi prendevamo questa roba, scendevamo dal treno e poi arrivavamo all'auto, ai carri per caricarla, per darla. Di conseguenza questa certa libertà a un certo momento c'era. Insomma, tra me e Giorgino poi avevamo avuto un'idea che poi si è rivelata felice. Nel camminare con questa roba qui che avevamo, magari ecco un pacco di 4-5 dico camicie, oppure un pacco 4-5 scarpe o quel che fosse, passando praticamente ne buttavamo una o due a questi tedeschi che erano lì, o meglio tedeschi, diciamo persone, non so chi erano, insomma comunque erano di Bolzano, non erano dall'altra parte, no? Li buttavamo a loro. E questi li prendevano ben volentieri, ovviamente. Perché si faceva questo? Perché in un certo momento, dandoglieli, si coinvolgevano in un certo senso e gli si diceva sta attento, insomma, se per caso capita qualche cosa, non essere proprio te a chiamare, perché in fondo magari se tu chiami ti trovano che in mano un pacco di camicie e non sai da che parte vengano, ecco. Quindi l'avevamo dato anche un paio di giorni avanti, allora si era rinfocolato il numero delle persone che erano lì a aspettare e noi si dava facilmente. Allora a questo punto una mattina noi ci si vestì di panni normali, no? Panni, quelli che eravamo con i panni con i quali eravamo arrivati, perché dopo ovviamente eravamo con la tuta, ma prima siamo arrivati con quei panni. La tuta sopra, siamo usciti, tra l'altro io mi ricordo che mi sembrava la ciliegina, c'avevo sotto il braccio c'avevo anche un cappello, figurati un po' te, come cerca il cappello. Bene, insomma, comunque a un certo momento Giorgio dice, guarda Giorgio, è il momento buono, non ci guardano, si fece discorso, si mollò tutto e si fece una corsa vicino a, cioè in un campo, fino a un muretto, salto del muretto e dietro al muretto ci siamo levati la tuta e allora, da allora, tela, e ovviamente senza né sentieri né niente, proprio come suol dirsi, con la bussola del naso, ecco, a un certo momento, io ogni tanto alzavo la testa, ce l'ho sempre davanti, sì, allora dritto, sempre in mezzo e via, sì, sempre sul diritto. Quando eravamo un bel pezzo su, evidentemente qualcosa se ne deve essere accorto, perché abbiamo cominciato a sentire i cani, il vociare dei cani. Però penso, perché il terreno era umido dove noi salivamo, quindi doveva essere piovuto la sera avanti o qualcosa di questo genere, insomma comunque andò bene. Su, poi... a un certo momento, quando fu buio, ci si fermò un momento per riposarci, si riposò un po', la mattina si riportì e si arrivò su. Si arrivò su in un prato, è il prato dei primi prati della Mendola, e tra l'altro dove andammo? Andammo alla parrocchia di quel don che non mi ricordo mai il nome.
In due siete scappati?
Sì, in due.
Due giorni.
Io e lui.
E basta. Non l'avete detto a nessuno che avevate intenzione?
Dunque, sinceramente non l'avevamo detto, ma non con intenzione non l'avevamo detto. Se ci avessi pensato non l'avrei detto con intenzione, perché ovviamente voi sapete benissimo che se una cosa si allarga, poi praticamente non si sa mai dove va a finire, perché tizio lo dice a quell'altro, tizio lo dice a quell'altro, quando si arriva a essere un certo numero di persone qualcosa salta fuori. E quindi no, lì per lì non l'abbiamo detto, ma senza nessuna intenzione. Però confesso che se ci avessi pensato avrei detto no, non lo diciamo mai a nessuno. Fu proprio uno di questi prigionieri, che era un prigioniero però... si chiama prigioniero comune, diciamo, se era un ladro o un qualcosa di questo genere, che mi ricordo, mi disse: sta attento, ti si vede il cappello, lo capiscono che vuoi scappare. Fu proprio lui. E va bene, insomma, comunque andò, si arrivò su, e a questa, anzi, Giorgio si ricorda che noi si vide degli operai che mangiavano, no? Allora si fece la conta e si disse: chi ci va a domandargli un pezzo di pane? Ci vai te o ci vuoi io? Si fece fare a dispari e ci andai io, e si chiede di conseguenza lì ci dissero: guardate, ci dettero del pane e anche del formaggio, però ci dissero: tagliate la corda, perché tanto qui praticamente prima o poi qualcuno arriva. L'è stato un tagliato la corda invece che abbiamo suonato alla parrocchia. E non so se ve l'ha detto Giorgio, il prete di questo, il parroco, Giorgio lo conosceva da quando era a Firenze. Non ve l'ha detto?
No, siamo comandati da Giorgio.
No, ma se avevate, avevate parlato con Giorgio in qualche maniera, te l'avevi conosciuto.
Sì, ma non l'ha detto questo.
Ah, ecco, lui, tant'è vero, siamo rimasti così di stucco, perché io gli dissi: Giorgio, accidenti, porca miseria, ma più fortuna di così, ma guarda, va a incrociare proprio Don, non so come si chiami, che lui conosceva benissimo. Insomma, poveromo, questo parroco, la prima cosa che ci ha domandato: ma ha visto nessuno? Dico: no, ringraziate di Dio, non ci ha visto nessuno. Comunque, se ci può dare una mano, proprio ci farebbe un piacere. Insomma, morale, praticamente ci tenne a dormire, a mangiare lì in parrocchia, e ci siamo stati come minimo un 25 giorni buoni. Sì, parecchio. Perché dico questo? E qui faccio una piccola parentesi. Io vorrei, mi farebbe piacere rintracciare, anche per telefono, un tizio, va bene, che era un tizio di Bolzano, che era un grossista di frutta, che aveva la casa, non so se era la casa, la seconda casa, qui che cavolo fosse, comunque aveva la casa proprio a 200 metri dalla parrocchia, un po' più in su, ecco, ma a 200 metri dalla parrocchia. Evidentemente aveva saputo, aveva annusato una cosa, e ci venne a trovare. E la prima cosa che ci disse: guardate, io mi metto a vostra disposizione per qualsiasi cosa poteste aver bisogno, perché io sono libero di andare e venire da qui a Bolzano come voglio, perché ho questo negozio, questa industria di frutta a Bolzano, e quindi eccetera eccetera. Allora, tra l'altro, la cosa che ci, il grosso favore che ci fece, primo le fotografie, per avere la carta d'identità, per farci avere un documento, quindi ci fece le fotografie. Secondo, ci presentò, insomma, evidentemente ne avevano parlato, quindi venne, un'impiegata del comune di Fondo è vicino a Bolzano, giusto? Allora, un'impiegata del comune di Fondo, la quale ci disse: vi preoccupate per la carta d'identità? Non vi preoccupate, ci penso io. Perché? E poi ce lo spiegò dopo. Dice: io ho i timbri del comune di Fondo, faccio alla svelta. Riesco praticamente con un piccolo accorgimento, invece che Fondo, fare Fondi è vicino Roma, ed è un comune vicino Roma. Io vi faccio la carta d'identità come voi veniste da Roma, da Fondi vicino Roma, e ce la fece. E come se ce la fece? Ci fece questa carta d'identità di Fondi vicino Roma, e ce la fece lei. Quindi poi a un certo momento ci fece vari. Ecco. Questo è uno che io ritroverei perlomeno per telefono molto, 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 molto volentieri. Ma non so come indicarlo. Gli elementi per indicarlo sono: era un grossista di frutta, aveva la casa proprio su accanto a questa parrocchia, e poi non so altro, una persona insomma relativamente giovane, pur essendo a capo di una grossa azienda, ma relativamente giovane, avrà avuto 25-28 anni, qualcosa di questo genere, più o meno.
Ecco Giorgio, nel periodo voi siete rimasti nascosti,
sì,
nella casa del padre,
sì, sì,
non sono mai venuti?
Non è mai venuto nessuno, o quantomeno noi non l'abbiamo mai saputo, ecco. E proprio davvero, e perché non lo so, cioè perché non me lo, è difficile spiegarmelo, perché tra l'altro è difficile spiegarmelo, perché se avessero voluto sincerarsi veramente del come eravamo riusciti a scappare, c'erano tante di quelle tracce di noi che si erano arrampicati un pochino nella boscaglia, che si vedeva che avevamo preso quella direzione. E allora quale direzione prendono due che vogliono andare in Italia e scollinare, anzi diciamo sì, varcare, diciamo sì, proprio prendono la direzione della Mendola, e quindi avrebbero potuto andare a venire a fare magari un rastrellamento lassù. Solamente che ho questa impressione, che praticamente persone del lager di Bolzano non avevano tanta voglia di stare a cincischiare, andare a muoversi per fare un rastrellamento al passo della Mendola. E con ogni probabilità, se anche l'avessero segnalato a qualche comando, faccio per dire, non so se si sarebbero mossi, ecco, questo per una cosa che non era una cosa eccezionale, faccio per dire, insomma, non...
Ascolta, e dopo questi circa 25 giorni...
Sì, è successo che praticamente, allora, a quel punto dico, bene, a questo punto bisogna trovare il verso di riprendere i contatti, no? Dove li ripigliamo questi contatti? A Milano. Quindi di conseguenza, con l'autostop, col camion stop, perché salendo su dei camion di mele, camion che trasportavano mele verso il sud, sto parlando da Bolzano in giù, ovviamente a pezzo e boccone siamo arrivati giù a Milano.
Ma ecco, quindi voi dalla Mendola siete scesi?
Dalla Mendola siamo scesi, aspetta, no, allo stradone, sì, a Bolzano, praticamente alla strada che viene giù dal Vipiteno, da Brennero, insomma, la strada che viene dal Brennero e scende giù, che fa Verona, poi Verona-Milano, no? E quindi praticamente siamo arrivati giù a Milano. A Milano abbiamo ripreso contatto con il Partito d'Azione e loro ci hanno detto che praticamente, chissà come mai, perché non è che eravamo delle persone talmente importanti da giustificare un'inchiesta di una certa importanza. Insomma, ci hanno detto che ci ricercavano. E allora ci hanno detto che la cosa migliore che possiate fare è passare in Svizzera. E beh, se volete si passa in Svizzera, si passerà in Svizzera. E quindi di conseguenza, praticamente, ci organizzarono una gita con dei contrabbandieri, che ovviamente conoscevano i sentieri, e quindi di conseguenza si arrivò in Svizzera, tutte e due, e si rimase là per un po' di tempo.
In Svizzera dove?
Lugano, e per noi era, ecco, c'è Giorgio in uno dei suoi libri, descrive l'arrivo in Svizzera, no? E effettivamente è vero, quando si cammina per tutta la notte, quindi al buio, per sentieri eccetera eccetera, a un certo momento si arriva in una parte alta, cioè praticamente in un colle, no? un passaggio, e di conseguenza dopo, da questo passaggio, non è più Italia, è Svizzera, e si vede tutto illuminato. Si vede praticamente tutte le case con lumi, luci, uno resta così, perché ovviamente viene da un posto dove non c'era assolutamente niente. E quindi questa era la parte bella, insomma, chiamiamola, perché ovviamente il Vissera abbiamo fatto un po' di vita per bene, divertimento, ma ci faceva mangiare e tutt'altro, insomma, intendiamoci, ci rifilavano un sacco di patate, e vabbè, pranzate, ma in ogni modo, patate lesse in tutte le maniere, insomma, noi le abbiamo mangiate in tutti i modi, inzuppate nella marmellata, inzuppate nel miele, dappertutto, in qualsiasi maniera, tanto erano patate, arrivava lì il cuoco e sul tavolone rovesciava un pentolone di patate lesse, tutte lì, e ovviamente tutte da mangiare, insomma si mangiava lì, il pane non ce n'era, o quasi.
E lì in Svizzera si è rimasto fino a
quando? La data non lo so, guardiamo un pochino, ma non molto, ecco, non molto. Perché praticamente lì in Svizzera si prese contatto con una cellula di italiani che erano al servizio ovviamente del servizio segreto americano. Ecco, e questi ci dissero: bene, allora se vi va bene, noi vi facciamo ripassare in Italia e cominciate a un certo momento, ricominciate a fare il lavoro di istruzione, di informazione. Cosa che fu fatto, e quindi di conseguenza andammo, ci portarono con un motoscafo, si passò il lago e si arrivò a Campione dal principio, si stette a Campione un po' di tempo, e anzi qui c'è Giorgino che in un libro racconta tutta una questione più o meno, non dico boccaccesca, ma insomma buffa di Campione. Perché a Campione d'Italia noi eravamo in un albergo, no? Quindi si mangiava e si stava lì, si dormiva, si mangiava in albergo. E in questo albergo c'era anche una ragazza, non era una ragazza giovanissima, ma insomma una persona di una certa età, insomma, ma giovane, giovanissima, che era uno schianto di ragazza che non finiva mai, no? E sicché Giorgio fa, dice: porca miseria, ci dicono di non prendere contatto con nessuno, ma è una rabbia qui, ma guarda un pochino, è proibito fare qualsiasi contatto con qualsiasi persona, sicché si diceva: che si fa, cosa non si fa, quindi lui fa: no, per l'amor di Dio, è una spia, non ti preoccupare, bisogna aver paura, perché insomma, morale della faccenda, è stata tutta una risata, quando poi alla fine, una sera, alle 9 si sente bussare all'uscio della camera, si va a aprire e è questa qui. Giorgio fa: hai visto che è lei che viene? Questa fa: no. Si fa, dice: vestitevi, preparatevi, perché tra un'ora c'è il motoscafo che vi porta in Italia. E questa è stata da ridere, insomma. Ma insomma, comunque ci hanno riportato in Italia e via. E siamo stati per un po' di tempo vicino a Bellagio, i contatti li avevamo da Bellagio verso Milano, se non vado sbagliato, dalle parti di Como arriva le ferrovie nord di Milano, se non erro, no? Ecco, sì, allora da lì attraverso le vie rive si arrivava a Milano, si faceva quello che si poteva, molto non è che si facesse, faccio per dire, perché tutte le informazioni che potevamo dare erano specialmente sulla presenza di truppe di qua o di là, ecco, quello che era. Insomma, fino a che ovviamente ci fu la fine di tutto quanto, e allora ci fu la corsa di vedere chi riusciva a tornare prima a casa.
E così è finita.
E questa è stata la nostra vita. La nostra vita, diciamo così, di montagna.
Stavo dicendo, benissimo, sei bravissimo, Giorgio.
No, scherzo.
No, ecco una cosa, tu sapevi un po' il tedesco, no?
Sì.
Eri un capo blocco, diciamo, un capo baracca. Ti ricordi di qualche altro capo baracca?
Uno c'è. C'è stato, ma era è arrivato dopo di me un qualche tempo, no? E fu fatto capo baracca di un altro blocco, e lui era ancora lì quando noi scappammo, Poi abbiamo saputo che quando lo stavano trasferendo ad Auschwitz, lui si è buttato giù dal treno, tant'è vero che ha il naso rotto. E l'avvocato Elmo, di Milano.
Abbiamo conosciuto.
Ah sì?
Ascolta, e adesso io ti faccio dei nomi così,
sì.
No? Innanzitutto, ti ricordi invece i comandanti del campo, te li ricordi?
I tedeschi? No. Assolutamente no, tant'è vero che, ripeto, comandanti io ne ho bazzicati pochi, nel senso non avevo contatti con i veri comandanti, i contatti li avevo con questi, diciamo così, che potevo dire, chiamiamole scamorze, insomma, perché erano delle cosiddette, perché erano dei poveracci, insomma, erano dei soldati della Wehrmacht, sì, ma insomma si vedeva ben lontano un miglio, non avevano per niente voglia, ecco, questo dice. Tant'è vero che erano più bonaccioni loro di altro, facevano quello che dovevano fare, facevano la colta, ripeto, era la risata, dico, lì per quattro sa contare, ma per cinque no, ecco. Insomma,
e questo nome qua, Gigi Novello, ti dice qualcosa? O questo nome di donna, la Tigre.
La Tigre, sì. La Tigre ovviamente era quella detta alle donne. Ed era una che era ovviamente considerata veramente una guzzina. Però io non so, perché non, insomma, in altri termini, io quello che succedeva dentro alla baracca delle donne non posso saperlo, perché non ci si poteva nemmeno avvicinare. E tra l'altro, questo era un particolare, i servizi igienici, le donne avevano due momenti, uno la mattina e uno la sera, dove potevano andare loro, dopodiché non potevano più andare. E noi, ovviamente uomini, altrettanto quei due momenti erano preclusi, quindi non c'era nessun contatto nella maniera più assoluta. Quindi dentro, quello che succedeva eventualmente dentro, non lo so, nella maniera più assoluta. Fuori non abbiamo visto bastonature, ecco, cose di questo genere, non abbiamo visto, ma la cosa più... la cosa che dà più noia quando si sente parlare appunto di carceriere qui, là, sotto sopra, sono i carcerieri con la frusta, col frustino, no? Quello che è l'espressione per antonomasia del carceriere, no? Il frustino. Bene. Ecco, questo non l'abbiamo mai visto, nei confronti delle donne, né nei confronti delle donne, con tutta sincerità, né nei confronti degli uomini. Dunque, per quanto riguarda cose, diciamo così,
violente,
di una cosa sicurissima, ce ne ricordiamo tutti, ed è questa, ci fu uno che credo tentò di scappare, lo ripresero. Allora, fecero adunare tutti quanti, in modo che tutti vedessero, e ovviamente questo era legato a un palo, e fu bastonato anche brutto, perché fu bastonato brutto? Perché l'incarico di bastonarlo, il tedesco, lo dette a un italiano, devi essere te a bastonarlo, e ovviamente l'italiano cosa faceva? Faceva quello che poteva. Tedesco non era citrullo, l'aveva capito, allora prese lui il bastone e allora effettivamente lo gli faceva male. Questa fu l'unica cosa, tant'è vero che io feci circolare la voce allora, dico guardate, questi vogliono avere il gusto di farci vedere queste determinate cose, giratevi indietro invece, no? Cerchiamo di non farle vedere. Ci fu uno accanto a me e mi disse non fare il grullo, perché a un certo momento se si fa una cosa di questo genere, allora praticamente per decimazione ne prendono 10 e gli fanno lo stesso trattamento e ti obbligano a vederli anche loro, quindi non ti illudere. E quindi praticamente chi non vuole vedere alzò gli occhi. E questa è l'unica cosa. Poi mi diceva Giorgino che c'erano stati anche due, un ragazzo e una ragazza che forse avevano tentato di scappare, che l'avevano legati a un palo con un cartello sulla testa, tornati dalla vacanza, qualcosa di questo genere. Ma io, a parte, non me ne ricordo, ma non ho visto, ecco, chiamiamoli, inferire in maniera... Ecco perché quando noi si arrivò la prima espressione fu: non vediamo scheletri, perché la questione si... Perché può anche darsi, però, come si diceva io e Giorgio, può darsi che le maggiori crudeltà vennero dopo, non lo so, saranno state dopo. Che noi si fu andare, dopo che noi si fu scappò, insomma, cominciarono allora, non ne ho idea, ecco, perché allora non c'erano. È chiaro, noi diciamo, parliamo un po' controcorrente, però se non c'erano, non c'erano.
Giorgio, ascolta, dicevi che non ti ricordi il numero di matricola, ma vi hanno dato un triangolo?
Il triangolo, sì, il triangolo rosso noi. Noi il triangolo rosso, gli ebrei la stella di Davide, e invece i comuni, i prigionieri comuni l'avevano verde, mi pare, un altro colore, chiara, come suol dirsi, era un po' chiara, noi rosso, noi prigionieri politici, i politici rosso.
Ci dici, un accenno anche breve, cosa vuol dire che facevi parte della brigata Iulia di Borgotaro?
Ecco, allora, devo fare un passo indietro. Allora, dopo l'8 settembre, chiaramente io ci trovavamo un pochino spalestrati. Allora, io avevo un attendente, il quale era praticamente di Attimis, cioè proprio di quelle zone là, il quale mi disse: tenente, non si preoccupi, guardi, noi si piglia un muro, si carica sopra un po' di roba, io ti ha tranquillo che io in Italia ce la porto.
Dove vi trovavate?
Al di là, in Jugoslavia. Io in Italia ce la porto. E infatti lui, che conosceva praticamente, si può dire, tutti i sentieri, perché anche garantito che quello lì era un contrabbandiero o qualcosa di questo genere, giustamente, e in una maniera o un'altra arrivamo in Italia. Quando arrivamo in Italia io dico: dove vo qua ora, a un certo momento? Allora io puntai su quello che era il posto, che era la zona di ritrovo, l'accasermamento della Iulia, Cividale del Friuli. Ecco, allora io puntai su Cividale del Friuli, e infatti, arrivata a Cividale del Friuli, c'era appunto il casermaggio della Iulia, era pieno di tutta la roba della Iulia, che era tutto il casermaggio, che ovviamente quando c'era per rifare, faccio vedere, c'era di tutto, scarpe, scarponi, cappello, coperte, c'era tutto il casermaggio della Iulia. Ma non era quello che ovviamente che mi interessava, a me interessava avere un punto di riferimento, dove ero, ecco. E ero lì, mentre ero lì, a un certo momento, tra l'altro, io andai giù un paio di volte a Udine, da Cividale è facile arrivare giù a Udine, perché ero andato a ricercare un mio compagno di corso d'accademia, che era il tenente del DIN, Renato del DIN, medaglia d'oro praticamente, e che è morto proprio lì in un assalto a un comando tedesco. Dunque, allora, a Udine capitai quando c'era la leva dei diciottenni. E praticamente, ovviamente, cosa avevano fatto? Tutti questi di leva li avevano intruppati in un grosso casermone, dove praticamente era il distretto di Udine, che era un grossissimo casermone, va bene? E erano intruppati là dentro. E chiaramente avevano detto che a fare il militare l'avrebbero mandati a farlo in Germania. Allora, tra me e la sorella di Del Din, che era lì, che anche tra l'altro anche lei siamo stati io e lei a avere la medaglia d'argento per il valor partigiano, no? E, eccola là. Hai ragione. Alzati te, guarda, prendi quella scatolina lì. Eccola. Questo a un certo momento ce l'ha detto proprio per questa faccenda qua, per il periodo fatto come partigiano. Insomma, comunque, io e la sorella, quindi la Paola del Din, ci si mise d'accordo e praticamente si disse: guardiamo se si trova il verso di far scappare questi ragazzi. E infatti tra me, ma molto di più quelli del posto che conoscevano, eccetera, eccetera, riuscirono a liberare una porta di secondaria e li fecero uscire tutti e tutti in montagna. Sì, infatti sparirono, e quindi non ne trovarono più neanche uno. Questi che erano quelli di leva,
sì.
I ragazzi di leva. Oh, te mi hai domandato, dunque, come mai...
Eri a Bogotà.
Esatto. Allora, fatto, vissuto questo fatto di Udine, eccetera, io dico, ma che fo adesso? So che fare, ecco. Allora, vediamo di tornare a casa. E ovviamente, allora, siccome i treni funzionavano, ho preso il treno e sono tornato a Firenze.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.